Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Non fermarti. Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast.
Vuoi dare il meglio di te stesso e sfruttare sempre più il tuo enorme potenziale? Sono Roberto Re, coach e formatore con oltre 30 anni di esperienza sul campo. E in questo podcast ti parlerò di come affrontare i cambiamenti, raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare l'uso del tuo tempo. Impareremo insieme a visualizzare il successo, a guardare con un approccio nuovo le difficoltà, a gestire le emozioni e a usare al meglio la nostra mente. Tutto questo è Leader di te stesso, per guidarti alla scoperta di chi sei e di chi puoi essere. Bentornati a questo nuovo episodio di Leader di te stesso, il mio podcast che ti accompagna per usare meglio le tue risorse mentali, emozionali e perché no fisiche e spirituali. E questa volta è proprio di risorse mentali di cui andiamo a parlare, perché parliamo di uno dei più grandi campioni della storia dello sport e di come allenava la sua mente. Mi riferisco a Michael Phelps. Anche se non sai nulla di sport, non puoi non conoscere Michael Phelps, perché è una leggenda dello sport, in particolare del nuoto. È l'atleta che nella storia delle Olimpiadi ha vinto più medaglie olimpiche. Parliamo di 28 medaglie olimpiche, di cui 23 medaglie d'oro, quindi praticamente ha vinto solo ori. Recordman assoluto, atleta incredibile, leggenda dello sport. Ebbene, nel suo libro No Limits, un libro che è stato editato nel 2009 in Italia da Mondadori, lui racconta tanto della sua storia e racconta anche moltissimo di come allenava la sua mente, di quanto l'allenamento mentale sia stata una delle componenti fondamentali che gli ha permesso di ottenere i risultati che ha ottenuto, ma soprattutto di avere una carriera così lunga, così longeva, e di gestire in particolare le mille pressioni che a quel livello vivi costantemente. Quindi non è soltanto una questione di tecnica e di fisico, lo sport a un certo livello richiede anche una forza mentale non da poco. E tutti i più grandi campioni, pensa a un Michael Jordan, a un Djokovic, a, che ne so, un Valentino Rossi, ai più grandi campioni di ogni sport, hanno sempre avuto questa caratteristica di non essere soltanto dei grandi atleti da un punto di vista fisico e tecnico, ma di essere delle persone in grado di gestire le pressioni, lo stress, gestire la loro mente nei momenti importanti come pochi altri al mondo. E lo sport insegna, molto spesso si usa la metafora dello sport, degli sportivi, per capire come anche noi potremmo fare. Nelle convention aziendali spesso vengono invitati campioni dello sport a raccontare come hanno fatto, come hanno raggiunto quel risultato, come hanno ottenuto quella performance, perché lo sportivo non è nient'altro che un top performer, cioè uno che a un certo punto deve generare un risultato e sfruttare al meglio il suo potenziale per vincere la gara. In realtà è quello che facciamo tutti ogni giorno, anzi vi dirò di più, uno sportivo ha la gara una volta alla settimana, al mese, a volte due o tre volte all'anno, a volte la gara importante ce l'hai veramente una volta ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi. Noi la gara ce l'abbiamo tutti i giorni. Oggi sei andato in ufficio, ci stai andando, domani devi incontrare un cliente, hai qualche sfida da gestire nella tua vita in questo momento. Noi siamo in gara tutti i giorni. L'atleta spesso si allena per settimane per la gara importante, noi invece giochiamo la gara tutti i giorni e spesso abbiamo poco tempo per allenarci. Però insomma, prendere l'esempio dello sportivo è sicuramente interessante, perché è indubbio che se noi potessimo applicare le stesse strategie mentali di gestione di se stesso, del proprio potenziale, di pensiero, di atteggiamento del grande campione, applicarle nel nostro settore, molto probabilmente anche noi diventeremmo dei top performer o sicuramente miglioreremmo le nostre prestazioni. Quindi per questo ti voglio parlare di Michael Phelps, perché Recentemente ho proprio incrociato questo, in realtà ho parlato con un amico che era un nuotatore di altissimo livello e mi ha detto: ma l'hai letto il libro? L'hai mai letto il libro di Michael Phelps, No Limits? Parla di come si allenava, di come visualizzava prima delle gare, per te è interessantissimo. Quindi mi sono andato a informare e ho scoperto in effetti che Michael Phelps dall'età di 11 anni, vedete, molto spesso noi vediamo il risultato finale, ma non sappiamo cosa ci sta dietro. Dall'età di 11 anni Michael Phelps si allenava mentalmente. Perché? Perché una delle caratteristiche del Michael Phelps bambino era la poca capacità di concentrazione. Leggo qua su internet, ti leggo testualmente su un articolo americano che ho trovato che parla di Michael Phelps, dice: esasperato, uno dei suoi insegnanti disse alla madre di Michael, Debbie, tuo figlio non sarà mai in grado di concentrarsi su nulla. Questa è la classica frase dell'insegnante che dice, vedrai, come a Elvis Presley quando dissero torna a guidare il camion che tanto tu con la musica non avrai mai successo. Ecco, questo disse a Michael Phelps: se non sarai in grado di concentrarti mai su nulla. Ed ecco che Michael Phelps diventò uno degli atleti con la più grande forza mentale di tutti i tempi. Però, come vi dicevo, non è nata da zero, ma è stata costruita. Il suo allenatore Bob Bowman, vi riporto testualmente quello che dice qua, a 11 anni iniziò a far allenare Michael e a insegnare a Michael tecniche di visualizzazione. Molto spesso io ai miei studenti, nei miei corsi, insegno proprio questo, dico come la mente, come le nostre immagini mentali si traducono, come spiego sempre, in effettivo condizionamento per il nostro cervello, e noi possiamo acquisire dei comportamenti o imparare dei nuovi comportamenti o una nuova tecnica facendolo fisicamente, ma anche immaginandolo, perché l'immaginazione crea in realtà allo stesso modo una memoria. E quindi le tecniche di visualizzazione sono le tecniche più utilizzate in generale dagli atleti per allenarsi mentalmente, perché molto spesso un gesto tecnico, pensa, hai mai visto lo sciatore alla partenza, prima del cancelletto di partenza, che lo inquadrano lì con gli occhi chiusi che sta ripercorrendo il percorso, ad esempio a Sofia Goggia, quando la inquadrano prima è sempre lì con gli occhi chiusi che ripassa mentalmente la pista, perché quella pista la può percorrere soltanto quando svolge le prove. Quindi l'ha potuta fare fisicamente, percorrere fisicamente solo due volte prima della gara, nelle due prove che precedono la gara di discesa libera. Mentalmente la può ripercorrere migliaia di volte, ed ecco che rivedendola mentalmente la memorizza e in qualche modo associa già mentalmente alle curve, a esattamente quello che deve fare, cosa dovrà fare, dove dovrà spingere di più, come dovrà impostare la curva, eccetera eccetera. E quindi il cervello memorizza tutto quello, e nel momento in cui andrà in gara il sistema tenderà a ripetere ciò che in qualche modo è stato gli input che sono stati messi all'interno di quel computer che è il nostro sistema nervoso, verranno fuori in automatico nel suo gesto tecnico e nella sua performance. Quindi imparare a visualizzare è una delle migliori tecniche e strategie che possiamo utilizzare per condizionare noi stessi in positivo. Ti faccio notare che già lo facciamo, anche se non lo vogliamo, come ho già detto anche e spiegato anche in altre puntate del podcast, che ne so, lo studente che deve andare a dare l'esame pensa a come andrà domani, quindi se io ho paura di sbagliare mi vedo sbagliare, anche non volendolo lo faccio, oppure mi aspetto una cosa bella e già pregusto quella cosa e me la vedo nella mia mente. Quindi la nostra mente funziona per immagini, il nostro cervello lavora per immagini, quindi anche non volendo noi traduciamo in immagini, e la visualizzazione è un qualcosa che avviene anche se non vogliamo. I nostri pensieri sono immagini e sono immagini accompagnate da un nostro dialogo interno. Quindi imparare a utilizzare questi due elementi è uno degli aspetti principali per imparare a influenzare la nostra mente o imparare a non influenzarci negativamente, come molto spesso facciamo. Quindi cosa faceva Michael Phelps? Come dicevo, Bob Bowman, il suo allenatore, già a 11 anni iniziò a insegnare, proprio lo iniziò, a tecniche di rilassamento e di visualizzazione. Quindi lo aiutava in primis a chiudere gli occhi, a rilassare il corpo, perché in un corpo rilassato la mente riesce a a sua volta essere più rilassata e focalizzarsi più facilmente. Ti faccio notare che quando siamo tesi, in effetti, quando siamo in tensione e quando siamo sotto stress, siamo anche tendenzialmente meno lucidi mentalmente. Quindi ti riporto proprio quello che vedo qui davanti a me, perché ti ripeto, se fai poi le tue ricerche su internet troverai un sacco di cose su questo argomento. Ovviamente parliamo, come dicevamo, di uno degli atleti più importanti del mondo, ma mi piacerebbe proprio raccontarti i 5 elementi fondamentali di ciò che lui faceva, perché sono esattamente le stesse cose che noi possiamo andare a replicare se vogliamo imparare a usare meglio la nostra mente, prepararci al meglio per le nostre performance, per i nostri, per le nostre gare quotidiane. Perché se domani dovrai parlare di fronte a un pubblico e presentare un progetto di fronte a un pubblico, è molto probabile che tu provi della tensione, la paura di parlare in pubblico, la paura più diffusa che esista nel mondo occidentale. Quindi ecco che le persone, prima di andare a parlare in pubblico, si immaginano e già vanno sotto stress e già creano ansia e preoccupazione. In che modo Michael Phelps gestiva questo stress da prestazione, e anzi riusciva ad arrivare lì perfettamente preparato? Numero uno, come dicevo, usava tecniche di visualizzazione. Il suo allenatore gli diceva, gli insegnava a rilassare il corpo, e gli diceva: ok, adesso metti dentro la videocassetta. Proprio così era epoca ancora di videocassette, i più giovani che ci ascoltano non sanno neanche cosa siano, però lui metteva proprio il suo videotape, la sua videocassetta nel videoregistratore, e iniziava a vedersi. Quindi primo aspetto, rilassamento prima di visualizzarsi. Quindi si metteva comodo, respirava tranquillamente, rilassava il corpo e poi da lì, clic, metteva la videocassetta e iniziava a vedersi nella gara. Ovviamente iniziava a vedere se stesso, iniziava a vedersi gestire al meglio quella gara, iniziava a vedersi esattamente come voleva essere, come avrebbe voluto che andasse quella gara. Quindi si vedeva nuotare al meglio, si vedeva gestire al meglio se stesso, il proprio fisico, la propria respirazione e tutto quello che comporta, no? Quello che può essere un'attività come il nuoto. Secondo aspetto che dice qua e che lui racconta nel libro importante: si vedeva in prospettive differenti. Quindi era come se lui fosse nella regia di quel video, nella cabina di regia, e ogni tanto si guardava mentre lui stava nuotando, quindi si immaginava nell'acqua, vedeva la linea bianca sotto di sé, oppure a volte si immaginava come vedersi dagli spalti, oppure a volte si immaginava come se ci fosse una telecamera dentro l'acqua da sotto che lo inquadrava, oppure da sopra. Tutto questo che cosa fa da un punto di vista neurologico? Permette alla mente di assimilare quell'informazione da diversi punti di vista. Pensa come questo sia in effetti logico e in linea con quello che ci succede anche a noi, no? Quando tu sei padrone, se c'è un argomento di cui sei padrone nel tuo lavoro, sai fare una cosa bene, sei in grado di vederla da diversi punti di vista, sei in grado di immaginarla da diversi punti di vista, sei in grado di immaginare quella stessa cosa in contesti diversi, in situazioni diverse, come se la tua mente fosse in grado, come quella telecamera che si sposta dall'alto, dal basso, intorno, destra, sinistra, e ne hai una totale padronanza. Quindi anche da un punto di vista cerebrale, neurologico, quando noi conosciamo bene un qualcosa, siamo in grado nella nostra mente di manipolarlo, di immaginarlo, di vederlo in contesti diversi, in situazioni diverse. Quindi ecco che il vedersi fare quella cosa e vedersi farla in maniera diversa, in situazioni diverse, da punti di vista diversi e vedendosi proprio, osservandosi in maniera diversa, a volte dentro l'immagine, a volte al di fuori dall'immagine, a volte come se fosse uno spettatore, a volte come se si guardasse in uno schermo, a volte come se si guardasse dall'interno dell'acqua e si osservasse mentre nuota, gli permetteva proprio di dare al suo cervello tutti gli input nei minimi dettagli. Quindi ecco che se domani devi andare a parlare in pubblico, non solo come vorrei essere domani, come vorrei parlare di fronte a quel pubblico, come mi vedo, come sono quando sono tranquillo, rilassato, come sorrido, come gesticolo, come comunico alle persone. Iniziare a concentrare la propria mente invece che su quello che non vorrei che accadesse, su quell'immagine, come se potessi crearla dentro di me, viverla in anticipo, sentirla in anticipo, provarla in anticipo, respirarla, non soltanto vederla, ma viverla con tutti i propri sensi e in modi diversi, in situazioni diverse, fa sì che il tuo cervello inizi ad assimilare quell'informazione. E quanto più l'assimila, quanto più la fa sua, quanto più nel momento in cui, come succedeva a Michael Phelps, entro in vasca, e nel tuo caso ad esempio entro in quella sala riunioni di fronte a quelle persone, il cervello tenderà a replicare ciò che già conosce, come se quella situazione l'avessi già vissuta. E se tu hai già avuto successo 100 volte a fare una cosa, con quanta fiducia, con quanta tranquillità, con quanta serenità vai a farla? Se invece l'hai già fallita 100 volte perché non hai fatto altro che pensare a quanto male andrà, come andrai a farla invece? Con quanta tensione, con quanto stress, con quanta paura di sbagliare ancora? Quindi, numero uno, rilassare il corpo per riuscire a focalizzare meglio la mente. Numero due, vedersi in prospettive diverse. Numero tre, l'altro aspetto importante e interessantissimo che io ad esempio spiego a tutti i miei atleti quando io lavoro con atleti sportivi e gli insegno ad allenare la mente per le prestazioni: devi prepararti a tutti gli scenari, cioè anche la miglior gara, anche la gara più importante dell'anno raramente andrà come avevi previsto. Perché nel caso di Michael Phelps poteva succedere, che ne so, che arrivavi e non c'era il giusto tempo per allenarsi, oppure, che ne so, la gara era in ritardo, oppure, che ne so, il tuo avversario che andrà più veloce rispetto a quello che ti stai aspettando e quindi ti scombussola tutti quelli che erano i tuoi piani su quelle bracciate che avresti dovuto tenere, il ritmo che avresti dovuto tenere, devi cambiare tutto in corsa. Insomma, per quanto noi prepariamo le cose, ci sarà sempre qualche imprevisto, qualcosa che potrà succedere che non andrà come doveva andare. Michael Phelps preparava anche quelli, cioè cosa potrebbe andare storto e quindi come reagirò se succederà quello. Quindi la gara è in ritardo, questa cosa di solito mi genera stress perché oramai ero pronto, invece il dover aspettare mi fa abbassare il livello di tensione emotiva. Quindi in che modo, se quello succedesse, evito che questo accada? Come reagisco? Cosa dovrò fare? Come devo comportarmi per far sì che quello non sia un problema, ma anzi possibilmente usarlo a mio vantaggio? Questo non significa focalizzarsi su ciò che non voglio. Significa essere realisti, mettere in preventivo che degli imprevisti ci possono essere, e non mi focalizzo sull'imprevisto perché quello mi crea stress, mi focalizzo invece su come io reagirò all'imprevisto, e quello invece mi dà sicurezza, perché sapere già, avere già un piano B, un piano C, quindi avere già programmato cosa farò se succedesse quello, mi dà una tranquillità, una sicurezza fuori dal comune. Perché? Perché mi sento pronto, perché mi sento preparato ad ogni evenienza. Proprio l'altro giorno un calciatore con cui sto lavorando gli avevo spiegato questo concetto, poi mi manda un messaggio e dice: ma quindi scusami, tu mi hai detto che se mi focalizzo su ciò che non voglio in realtà sto condizionando me stesso negativamente, lo sto vedendo, e quindi questo crea ansia, paura, stress, e quindi come faccio a concentrarmi sull'evenienza negativa non pensando a quello? Esattamente in questo modo: non ti devi focalizzare su ciò che non vuoi che accada, ti devi focalizzare sulla tua reazione, su quello che farò e come gestirò quella situazione se accadesse. Perché? Perché c'è qualche possibilità. Quindi vado a dare l'esame, può succedere che arrivo quel giorno lì, c'è il professore che è a sua volta sotto stress ed mi accoglie in maniera sgarbata e negativa, mi fa quella domanda che mi mette in difficoltà, succede quella cosa che mi interrompe sul più bello, succede quella cosa che non vorrei che accadesse, che mi può generare difficoltà. Bene, come reagisco? Come la gestisco? Cosa faccio in quel momento? Se prepari la tua mente a qualsiasi evenienza, il risultato è che affronti quella situazione con una sicurezza fuori dal comune. Perché? Perché inconsciamente hai già preparato te stesso a dare il tuo meglio anche quando ci può essere la potenziale difficoltà. Numero 4, quarto elemento, l'abbiamo già accennato poco fa, ma lo sottolineiamo di nuovo: rendi le tue visualizzazioni il più reali possibile, coinvolgendo tutti i tuoi sensi. Quando visualizziamo qualcosa non vogliamo solo vederlo, ma vogliamo viverlo in anticipo. Anche qua è quello che già facciamo normalmente. Ti faccio notare come lo dicevamo poco fa, è più facile farlo in negativo, no? Sei preoccupato di qualcosa, ci pensi, e nel momento in cui ci pensi senti già l'ansia che sale, cambia la tua respirazione, e come fa dozzi, no? Sei già lì che vivi quella cosa, no? Con uno stress incredibile. Non è soltanto pensarlo, in quel momento lo stai vivendo in anticipo. Questa cosa, come ho spiegato mille volte, ha un potere, perché la mente umana non distingue ciò che è vividamente immaginato da ciò che viene realmente vissuto. Lo ripeto per l'ennesima volta, in questo podcast, se mi segui me l'avrei già sentito dire mille volte, ma lo ripeto ancora perché è fondamentale: la mente umana non distingue ciò che viene vividamente immaginato da ciò che viene realmente vissuto, cioè le sinapsi che si creano sono uguali. Se io immagino vividamente un qualcosa, il mio cervello sta creando quella memoria. Se faccio quella cosa realmente, il mio cervello crea quella memoria. Quelle due tracce nel nostro cervello sono uguali, identiche. Quindi quanto più sono coinvolto a livello di tutti i sensi, quanto più il mio cervello fa confusione, la realtà virtuale si basa su questo principio. Quindi stai attento a come pensi. Prima di fare le cose devi stare attento a dove va la tua mente, a quanta energia ci metti, perché quella roba lì diventa vero e reale condizionamento che tenderà ad influenzare la tua prestazione. E poi, ultima cosa, il tuo allenamento di visualizzazione, spiega Michael Phelps, deve essere fatto con la stessa cura, attenzione e frequenza di un allenamento, dice, come faresti con qualsiasi altro aspetto del tuo allenamento. Quindi molto spesso, dice, anche gli atleti pensano che dai, ho visualizzato due volte che anche adesso andrà tutto bene. No, non basta quello. Michael Phelps questa cosa qua la faceva tutti i giorni. Tutti i giorni andava in piscina, si buttava in acqua, faceva il suo allenamento fisico, andava in palestra, allenava fisico, ma tutti i giorni dedicava anche qualche minuto a vedersi, notare meglio, a vedere nella sua mente il risultato che voleva generare. E questa cosa crea, come per il fisico, come per una abilità tecnica, un'abitudine e un condizionamento che verrà messo in automatico in campo senza pensare, perché quando si crea un'abitudine, quando c'è quella traccia nel cervello che oramai è registrata, tenderemo a fare le cose come qualsiasi cosa senza pensarci, e in automatico sarà quello che tenderemo a mettere in campo. Quindi immaginazione, rilassamento del fisico insieme alla mente, vedere anche gli aspetti negativi, farlo vividamente e farlo con frequenza, e tutto questo genera un risultato. Che dire? Provalo. È molto facile, sperimentalo. Tra un mese dovrai fare quella presentazione in pubblico che ti preoccupa così tanto, tra un mese dovrai dare quell'esame che ti preoccupa così tanto, tra un mese avrai quel colloquio di lavoro che è così fondamentale. Invece che iniziare a pensare, a dire frasi banali tipo "Dio, speriamo che vada bene", che cacchio vuol dire "speriamo che vada bene"? Devi fare il possibile perché vada bene. Cosa puoi fare tu perché questo accada? Te lo dico io. Inizia a pensare come vorresti che andasse, come vuoi essere, vediti, immaginatelo, condiziona la tua mente in positivo, e ogni volta che entra un pensiero negativo, di a te stesso: bene, potrebbe succedere, potrebbe capitare, ma sai che c'è? Io voglio che vada così. Farò questo, e se succederà questa cosa la gestirò in questo modo. Prova a farlo per un po' di tempo di fila e vedrai che questa cosa genera un risultato, perché non è fantascienza ma è scienza, come diceva il zio Greggio tanti anni fa. Paranormale, ma bada bene, è normale, okay? Perché la mente funziona così. Il problema è che non ce lo insegnano, e poi che non ce lo insegnano spesso la utilizziamo a nostro svantaggio. Ma per imparare a utilizzarla a tuo vantaggio, che cosa c'è? Il podcast Leader di Te Stesso con Roberto Re. Ti aspetto al prossimo numero, ti aspetto anche sui social, seguimi su Instagram, Facebook, tutto quel che c'è, X, LinkedIn, quanti sono, TikTok e tutto quel che esiste. Ci vediamo online, ma soprattutto ci ritroviamo qua al prossimo episodio. Lavora su te stesso e crea la miglior versione di te. Alla prossima!
Leader di Te Stesso è un podcast di e con Roberto Re. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.